Ritorna il caso Khashoggi, il giornalista del Washington Post ucciso nella sede consolare saudita ad Ankara. Ne parliamo oggi con Liisa Limatainen, una giornalista finlandese, corrispondente della televisione e della radio finlandese a Roma da credo 40 anni. La salutiamo. Buongiorno Liisa.
Buongiorno, non sono più corrispondente, ero.
Era corrispondente, comunque decana della stampa estera a Roma, molto nota negli ambienti giornalistici e non. E perché una finlandese? Perché ha studiato, diciamo così, il fenomeno medio orientale, del Medio Oriente allargato, quindi del Golfo Persico, le dinamiche, in particolare quelle saudite, le dinamiche del potere a Riyadh e a Teheran. Allora, Khashoggi è stato un caso veramente pulp in qualche modo, perché questo giornalista è stato attratto con una scusa nella sede consolare, era diventato ostico, diciamo, al nuovo corso, correggimi se sbaglio Liisa, al nuovo corso politico a Riyadh. Di recente sono cambiate molte cose, diciamo, negli ultimi 2 anni in Arabia Saudita, e quindi è stato letteralmente fatto a pezzi. Ovviamente, diciamo, la squadretta che si è occupata di questo assassinio brutale è stata in qualche modo identificata, è stato, diciamo così, messo su un processo farsa in Arabia Saudita, e poi però alla fine gli americani, Trump, in particolare questa amministrazione, ha difeso a spada tratta Riyadh, perché diciamo i sauditi sono il suo fondamentale alleato in questo momento nella regione insieme a Israele. Adesso è uscito fuori un rapporto dell'ONU che confermerebbe queste responsabilità. Però è tutto così complicato, Liisa. Ci racconti un po', qual è il tuo punto di vista?
Dunque, questa cosa, faccenda di Khashoggi, andrà al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e questa è una cosa importante. Però io penso che per capire la situazione bisogna andare un po' indietro.
Sì.
Dietro c'è un tentativo di riformare l'Arabia Saudita come società e come l'economia, ma è un tentativo di riforma estremamente autoritario da parte di Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario del regno, insomma.
In realtà comanda lui, però, insomma. Ecco,
sì, diciamo, sì, questo, infatti. Allora, l'Arabia Saudita non può più garantire la vita facile ai suoi cittadini come era prima, diciamo, lavori pesanti venivano tutti fatti stranieri e i sauditi lavoravano poco. Adesso questo era possibile finché il prezzo del petrolio era ai livelli alti, e adesso è impossibile. Allora, diciamo, l'Arabia Saudita deve far lavorare i propri cittadini, e deve anche ha già tagliato dei sussidi, ha aumentato i prezzi, c'è una questione di consenso nel suo paese. Allora nella sua riforma lui non può permettersi dei voci critici, e ovviamente Jamal Khashoggi, che è un giornalista saudita che lavorava ultimamente per Washington Post, era una voce molto critica e molto esperta, che sapeva tutto sul sistema.
Un insider.
Sì, insider, ma insomma uno che era diventato, lui era molto dentro il sistema, ma era diventato incontrollabile, allora l'hanno fatto fuori. Ma bisogna ricordare che contemporaneamente hanno messo in carcere religiosi critici, donne attiviste che hanno lavorato per decenni per i diritti delle donne, e ci sono state anche esecuzioni dei sciiti nella provincia orientale. Lì abitano circa 15-20% della popolazione saudita, di questa minoranza sciita, che vive dove c'è il petrolio, e c'è una repressione che dura moltissimi decenni, insomma. Allora, gli sciiti vengono accusati di lavorare per l'Iran, perché dietro questo tentativo di riforma dell'Arabia Saudita c'è uno scontro regionale fortissimo. D'altra parte c'è l'Iran, c'è Siria, c'è dei combattenti di Hezbollah del Libano e altre
minoranze. Tutte queste proxy war, dove peraltro i sauditi si sono impegnati con tutte le scarpe, diciamo, lo Yemen.
Sì, i sauditi, anche se per la guerra di Siria, hanno finanziato largamente i salafisti e altre cose. Insomma, è una guerra regionale, insomma. Allora, l'Arabia Saudita ovviamente è anche alleato di Trump, Israele, Emirati Arabi, non bisogna dimenticare Emirati Arabi che è
Sì.
importante in questo conflitto. Allora,
Perché è
dietro
importante,
tutto,
Elisa? Due parole sugli Emirati Arabi Uniti?
perché è
C'è
uno
stato uno scontro col
strettissimo,
Qatar, per esempio, no?
sì,
Recente, poi il
è uno
conflitto in parte.
strettissimo alleato dell'Arabia Saudita che anche partecipa attivamente nella guerra di Yemen. Proprio Arabia Saudita mi sembra che prima di tutto bombarda, infatti hanno anche hanno le operazioni sul terreno, hanno trovato degli alleati, si dice che addirittura Al-Qaeda sarebbe uno degli alleati degli
Sì.
Emirati. Vabbè, comunque diciamo c'è questo
Come si è detto che
tentativo.
Khashoggi era dei fratelli musulmani, quindi diciamo degli avversari in qualche modo, è un'accusa che è stata mossa dai
Sì.
sauditi in qualche modo, velata più o meno da
Sì,
qualche
ma
parte.
lui aveva delle simpatie fratelli musulmani, ma prima di tutto era pericoloso quella che scriveva nel Washington Post, insomma, era questo il suo pericolo.
Da una
Vabbè,
tribuna così
comunque.
autorevole poi, voglio dire.
Sì, e per gli stranieri, per informazione per stretti alleati dell'Arabia Saudita. Ma comunque, diciamo, dietro questi eventi c'è questo tentativo di riformare l'Arabia Saudita e mantenere il sistema di consenso. Insomma, col prezzo del petrolio prima del 2014, era possibile pagare il consenso. Adesso non è più possibile. Allora devono tentare di riformare l'economia e la società e inventare anche altri sensi di consenso. E per esempio questo conflitto regionale è molto importante avere nemici esterni quando uno ha difficoltà di risistemare il paese. E per questo, per esempio, gli sciiti, la loro situazione è sempre più pesante. Insomma, c'è Arabia Saudita tenta di mantenere un sistema di consenso, ma ha delle difficoltà, allora per questo ha bisogno anche di far fuori tutti gli elementi critici e trovare nemici esterni. Più o meno questa è quella, diciamo, è questa battaglia regionale contro l'Iran. Ma deve anche silenziare i nemici interni. Questo, diciamo, è più o meno il quadro in cui questo assassinio di Khashoggi va inserito.
Oh, io dovrei farti una serie di domande che però sono tutte collegate. Dunque,
Sì?
l'Arabia Saudita non è mai stata una democrazia liberale, insomma, neanche ai
Ma
tempi di Fayad.
mai, mai.
Ecco,
E
quindi.
neanche in questa riforma non c'è mai stato neanche un minimo accenno di cercare un sistema di
Sì,
consenso,
la mia
è
era più una
assolutamente.
battuta, ovviamente, no? Però ci arriviamo. No, volevo dirti, voglio dire. Già dagli anni 70-80 in particolare, no? C'è sempre stata questa guerra anche per il controllo poi del potere del petrolio, quando era molto ricca l'Arabia Saudita, lo è
Sì.
ancora, ma, però stiamo parlando di una famiglia reale che ha quante migliaia di principi e sottoprincipi, che rami di famiglie che lottano tra
Sì.
loro. Allora, adesso è arrivato questo nuovo capo che si è in qualche modo imposto perché abbiamo avuto una sostanziale gerontocrazia. Tutti i vecchi re che morivano con consiglieri o morivano addirittura ammazzati per assassini da parte dei figli e figliastri, eccetera. Ora, poi torneremo alla proxy war e alla guerra regionale. Quanto può durare questo? Cioè, quanto si può mantenere il coperchio su questa pentola che bolle in una situazione di disagio. E a questo ci aggiungo quest'altra considerazione. Fin dagli anni 70, tu hai citato Al-Qaeda, ma no, Bin Laden e tutto il resto, con il jihad esterno, cioè l'Unione Sovietica in Afghanistan e poi gli altri vari
Sì.
fronti, la Bosnia e la Siria, i sauditi hanno in qualche modo allontanato il germe della rivolta interna, pronto?
Sì,
Sì,
no,
hanno
nel senso che
allontanato.
loro hanno seminato questo idee, questo wahhabite un po' dappertutto, per esempio nella guerra di Afghanistan, era una guerra fredda dove i sauditi hanno combattuto contro l'Unione Sovietica.
Sì, con la CIA e i
E,
servizi segreti pakistani.
sì,
No, ma la cosa che volevo
sì,
sottolineare, poi ti faccio intervenire. No,
sì.
il pericolo del ritorno dei foreign fighter sauditi o dei foreign fighter in Arabia Saudita, che poco se ne parla, non so perché, ma è destabilizzante realmente. Cioè, quanto tiene tutto questo? Che tutto si lega, no?
Ma diciamo, i foreign fighters i fighter sauditi sono ritornati negli anni, dopo gli anni 90, c'è stato una, Al-Qaeda ha fatto attacchi negli anni 2000 e poi più tardi ISIS ha fatto la stessa cosa, sono ritornati dall'Iraq e hanno fatto dei attacchi, ma diciamo l'antiterrorismo saudita è abbastanza efficace, le hanno fatto fuori.
Sono
Ma
riusciti a
comunque,
contenerli.
sì, però diciamo, quella per esempio la critica che fanno gli esperti americani, sauditi, perché loro combattono il terrorismo bene quando è nemico interno, trascurano completamente quando è fuori. E questo, anzi, spesso ci sono idee che loro mandano questi elementi radicali, è meglio che vanno fuori, così non ci disturbano noi.
Appunto.
E finanziano anche, non dico necessariamente lo Stato saudita, ma ci sono dei ricconi, per esempio, ci sono diverse relazioni, per esempio nel contesto dell'Unione Europea, gli americani che dicono chiaramente che il wahabismo saudita è stato un finanziatore importante del terrorismo e del salafismo. E nel senso che loro, quando si tratta di nemico interno, lo combattono seriamente, ma lo lasciano fare all'esterno, anzi, è bene che vanno fuori. Insomma. Allora, che altro volevi sapere?
Dunque, intanto, il principe ereditario al momento al
Sì.
potere non è vecchissimo, è però figlio di
Anzi,
quella borghesia,
giovanissimo.
appunto. Però, diciamo, io volevo ritornare con l'attenzione a quella borghesia, ai figli di quella borghesia del petrolio, in qualche modo frustrata dal punto di vista economico e finanziario. Poi hanno saputo fare i loro investimenti e qui ritorno anche alla grande famiglia regnante. Comunque in generale tutto il Medio Oriente è stato così. Io volevo chiederti di svolgere alcune considerazioni su questo. Cosa c'è rimasto di quella frustrazione diciamo, nelle turbolenze sia interne al Regno Saudita, no? Che esterne, politiche, di potere? Cioè prima questi grossi capitali e quindi lo sviluppo anche di una borghesia araba, figlia del petrolio, anche figlia diciamo, del petrolio beduino, non necessariamente dei grossi centri, grosse città culturali della costa, no? Di Damasco, di Beirut, era frustrata perché si è passati a questo scontro un po' come al tempo delle crociate, lo scontro religioso che mascherava la difficoltà a occupare settori della finanza internazionale e dell'economia internazionale, e questo ha portato a certi risvolti anche bellici. E adesso però?
Ma non capisco la tua domanda, ripetimelo perché non capisco, tu
Cioè
l'hai messo in un
questa
contesto.
sorta di onnipotenza di Bin Salman, questa sorta di questo fatto che gli potrebbe scivolare, come si dice in Italia, il piede sulla frizione, no? Perché si impegna in conflitti, operazioni come quella del giornalista Khashoggi, voglio dire, fatte con poca cura, come se fosse totalmente esente da pena, se si permette di fare cose del genere, no? E anche il portato di quel, diciamo, processo politico e operativo che è stato e che è dovuto, che ha il suo retroterra, le sue cause nella frustrazione, diciamo, economico, finanziaria e culturale di quella borghesia petrolifera che pensava di non avere accessi di potere a livello globale, poi in realtà hanno investito, sono entrati in molte grosse società. Però da questo, no, alcuni analisti hanno ricondotto il fenomeno del grosso terrorismo finanziato appunto dalle petromonarchie, no?
Ma
Cioè
insomma,
questa nuova
loro
generazione è figlia di quello, ecco.
sì, ma ci sono tantissimi giovani da diverso tempo che studiano all'estero e sono formati anche nelle università, prima di tutto americane, britannici e ma anche gli altri europei. E questa borghesia, una parte tenta di non ritornare e quando ritornano si trovano in una contraddizione di quelle che hanno imparato. Una parte si adegua e l'altra parte si trova male, però ovviamente c'è una grossa parte di questa borghesia che sta benissimo dentro il sistema saudita e che vuole questo principe ereditario e le sue riforme autoritarie e loro stanno combattendo la loro parte nella finanza internazionale e c'è un tentativo di una riforma. Nell'Arabia Saudita, per esempio, Aramco, che è la più grande compagnia del mondo, credo, volevano mettere
Petrolifera,
una
sì.
parte, sì, volevano mettere una parte in vendita, ma adesso un po' non si sa come si va avanti. Stanno cercando una riforma, però vuol dire contemporaneamente Arabia Saudita si muove sul piano internazionale e una parte di questa nuova borghesia formata anche all'estero. Sta dentro, accetta il suo modo perché la vedono anche unico capace di fare questa riforma autoritaria, perché loro temono che il sistema in qualche modo sfugge dalle mani, perché loro devono tenere in mente che di risolvere il problema del consenso. Prima il consenso saudita, qual era interno? È che praticamente vi garantiamo un livello decente, voi non dovete lavorare
Staccavano
perché sono.
l'assegno sostanzialmente.
Stranieri facevano tutto, adesso non è più possibile. Allora stanno cercando altri sistemi di consenso e una cosa spaventano i sauditi. Per esempio, quella che sta succedendo, è successo a Khashoggi, è successo alle donne e diverse attiviste, sono i messaggi per dimostrare a chi non è contento che succede questo
Useremo
se
la
gli
mano
abitanti.
pesante.
Sì, questi sono dei messaggi importanti, ma da vedere in questo contesto complessivo del tentativo di riformare che deve essere fatta, perché l'Arabia Saudita ha problemi dei conti, ha problemi del consenso, ha problemi del contratto sociale, che deve trovare
Ha
un nuovo
grossi problemi di
contratto sociale.
bilancio, comincia a avere da
Sì,
qualche anno, da pochi anni, grossi problemi di
sì,
bilancio dello Stato che prima non c'erano,
sì, 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 an anzi,
impensabili.
dovuto anche per la crescita enorme della popolazione e poi il crollo del prezzo del petrolio, che adesso è salito un pochettino, ma non è salito a quei livelli precedenti, insomma. Insomma, questo è più o meno quello che sta succedendo alla
Però in
Pesaudita.
conclusione, Lisa,
Sì.
il Golfo si sta sempre più dire militarizzando, vabbè, è sempre
Eh
stato una.
sì.
Però voglio dire, vediamo gli americani, ma Trump ha mandato altri 1.000 soldati, le portaerei, i gruppi di battaglia. Che sta succedendo? Perché siamo vicini, insomma, anche lì si sta tirando un po' troppo la corda.
È molto rischioso quello che sta succedendo. È veramente, molti analisti dicono che potrebbe succedere che scoppia la guerra senza che le parti la vogliono, perché
Appunto.
si è arrivato a un tale livello di tensione che basta un niente. Vuole dire che in quel momento, io penso che per esempio, Trump sembra che in questo momento non vuole proprio guerra, ma i suoi consiglieri sono molto molto radicali. E poi anche nell'area del Golfo ci sono elementi che forse nel loro interesse è la guerra e insomma rischiamo di essere tutti quanti coinvolti fortemente in questa cosa, ma prima di tutto sono anche se noi parliamo della società saudita, loro saranno coinvolti.
Appunto, noi abbiamo visto un Iran che, attaccato da Saddam nel 1980, in un modo o nell'altro è riuscito a resistere con 1 milione di morti. Quindi, in questo caso, se malauguratamente dovesse succedere quello che succede, a parte le ripercussioni in tutto il teatro, diciamo, medio orientale, non solo, perché no, sono tutte
Sì.
guerre, diciamo così, per procura, si infiammerebbe. I sauditi si troverebbero coinvolti in prima linea perché sono di fronte praticamente a lì, a pochi chilometri.
Prima di tutto Emirati. Io ho fatto un'intervista nel 2017 a Teheran di un politico riformista che ha detto che ovviamente se Iran viene attaccata, loro oggi agiranno. E chi che sta di fronte? Gli Emirati. Emirati, insomma, vuol dire se qualcuno vuole distruggere Iran lo farà pagare caro.
Certo.
E ovviamente la parte meridionale del Golfo Persico e Emirati che sono i più vicini, insomma, ecco. E poi Emirati vengono chiamati come specie di Sparta del Golfo Persico, sono molto presenti nelle operazioni militari, insomma.
Nelle coalizioni, sì.
Sì.
Ricordiamoci
No,
che
nel senso.
furono anche loro tra i promotori del famoso Consiglio di cooperazione del Golfo ai tempi di Carter. Insomma, parliamo degli anni 80, sì, insieme ai sauditi, certo.
No, ma questo Consiglio di Cooperazione Golfo esiste tuttora
Sì.
sulla carta, ma praticamente è quasi sciolto, perché con questo conflitto con Qatar l'ha spaccato all'interno, per esempio Kuwait si tiene un po' a distanza, Oman è sempre stato, non si è fatto coinvolgere, per esempio Oman era quel paese che ha aiutato a contatti gli Stati Uniti Iran in vista del negoziato nucleare,
Sì. Ha
insomma, vuole dire, questo Consiglio di Cooperazione
intermediato.
non è unito, vuole dire, cioè è quasi scomparso già, quasi, insomma.
E che idea ti sei
Insomma,
fatto? Quanto siamo vicini alla linea rossa? Siamo sulla linea rossa?
ma io penso che siamo molto vicini al vero scoppio di conflitto, ma speriamo che non ci arriviamo, perché lo pagheremo caro tutti quanti, anche non senza essere coinvolti direttamente. E poi lo pagheranno i cittadini dell'area del Golfo. Bisogna ricordare che anche in questi paesi ci sono cittadini, c'è
Beh,
gente.
io immagino che poi esploderanno dei focolai, diciamo, la reazione sarà anche terroristica, di guerriglia in Libano, alle frontiere con Israele, nel
Eh sì,
Sinai, in
eh sì, eh
Siria,
sì,
in Turchia, insomma,
sì.
non starà fermo nessuno lì a quel punto.
Iran ha il suo concetto di difesa strategica, difesa advanced defense, insomma,
Avanzata, sì.
sì,
Difesa avanzata, un
risponderà
po' come era la NATO
sicuramente
una
anche
volta, diciamo.
altrove con i suoi alleati, rischia essere una cosa molto pesante,
E in
effettivamente.
conclusione, visto che siamo partiti da Khashoggi che è stato ammazzato in Turchia, che
Sì.
idea ti sei fatta della presenza militare turca? Perché anche loro stanno in Iraq, stanno in Qatar, voglio dire, anche i turchi sono insomma, non sono una poca cosa dal punto di vista
No,
militare.
no, però è una forza importante, e poi rappresenta un po' loro adesso fanno la concorrenza sulla leadership dei sunniti con sauditi,
Sì,
questo insomma, è in questa forma
questo scontro che va avanti
fratellanza.
da 20 anni praticamente,
Sì,
adesso
ma anche
proprio.
nelle forme, loro sono in qualche modo, vogliono essere capi della fratellanza musulmana, però anche in quel mondo ci sono idee diverse, insomma, non è che siamo
Certo,
tutti d'accordo.
certo.
Vabbè, comunque Turchia tenta di avere anche rapporti con l'Iran e poi, insomma, tenta di fare un po' una terza forza, insomma,
Sì.
vediamo se ci riesce, ecco. D'accordo.
Bene, noi ringraziamo Lisa di Matainen, spero di aver pronunciato bene il cognome, una collega,
Sì, giusto,
bene,
giusto.
ce l'ho imparata alla fine, una collega finlandese da 40 anni a Roma,
Sì,
35-40 anni
più o
più o
meno,
meno,
più di 40
che
anni,
era
adesso
corrispondente della televisione e della radio finlandese,
sì.
comunque decana della stampa estera. La
Va
salutiamo e
bene.
salutiamo anche gli ascoltatori, con lei abbiamo trattato del caso Khashoggi, del giornalista assassinato dai servizi segreti sauditi, probabilmente in Turchia, e abbiamo poi spaziato sulla situazione e dell'Arabia Saudita interna e geopolitica del Golfo Persico, diciamo così, del Medio Oriente allargato. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.